diciamo la preghiera con le parole del Salmo, questo Salmo che innanzitutto vuole descrivere la gioia di stare e di dimorare nella casa del Signore, questa gioia che è innanzitutto un desiderio, un'attesa, un anelare, questo incontro, questo stare nella casa del Signore, un desiderio che si trasforma in domanda, in richiesta, una richiesta che dice anche di un impegno, di un disporsi per essere pronti a stare in questa casa, quella casa nella quale il Signore accoglie coloro che hanno camminato con integrità. Questo Salmo dunque esprime il desiderio del cuore dell'uomo, esprime il cammino che l'uomo si rende disponibile a fare, un cammino umano, ma un cammino soprattutto spirituale, per poter entrare preparati in questa casa, in questi atri che il Signore apre all'uomo. Allora viviamo anche noi la preghiera di questa sera, la preghiera di questo Salmo, come un invito a metterci anche noi in questo cammino spirituale, o forse meglio a rimanere dentro questo cammino spirituale che caratterizza la nostra vita e che caratterizza anche questo tempo quaresimale. Preghiamo insieme. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, Dio, colui che è il nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Perché solo il suo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il brano di questa sera ci fa fare un passaggio, meglio ancora, segna nel Vangelo di Luca, così come Luca lo ha immaginato, un vero e proprio punto di svolta. L'abbiamo già evocato, almeno sullo sfondo, già in altri incontri. È questo capitolo 9, versetto 51, dove si mette chiaramente in evidenza un passaggio sia dal punto di vista narrativo, guardando a come Luca costruisce il suo Vangelo, sia anche dal punto di vista spirituale. In che senso? Nel senso che Luca ci ha raccontato appunto tutto ciò che Gesù ha detto, quello che raccoglie il cammino di Gesù in Galilea è l'annuncio di una parola. Il Vangelo è una parola da accogliere. Ecco, quello che fin qui Luca ci ha fatto ascoltare, fondamentalmente possiamo raccoglierlo attorno a questa sigla. Il Vangelo è una parola da accogliere, ma da qui in poi Luca ci fa fare un passaggio. Il Vangelo è anche una via da seguire. O meglio, l'uno non sta senza l'altro. Come se davvero le due cose hanno bisogno l'una dell'altra per sostenersi. Quella parola che hai ascoltato, ora vivila. E però la stessa cosa possiamo dirla quasi giocando con le parole o cambiando i termini anche in riferimento a Gesù. Gesù è la parola del Padre. Gesù è la via da seguire. E in questo senso, appunto, anche le definizioni che di Gesù noi troviamo nei Vangeli, non solo nel Vangelo di Luca, vanno esattamente in questa direzione. Gesù di se stesso dice: io sono la via. Ecco, il Vangelo è un dinamismo, è un cammino. E poi, quello che abbiamo già richiamato altre volte, noi sappiamo che Luca scrive un'opera in due volumi, il Vangelo e gli Atti, e il filo che li collega è una prospettiva dinamica, non solo geografica, lo diremo più volte questa sera, ma è come se Luca avesse in mente appunto un disegno complessivo, la corsa della parola, questa parola che è Gesù, che da Nazaret va fino a Gerusalemme e da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. Che cosa vuol dire? Da un punto di vista narrativo, lo sentiremo tra qualche istante, Luca ci dice che Gesù prende questa decisione ferma di andare a Gerusalemme e da qui, dalla fine del capitolo 9 fino a tre quarti del capitolo 19, Luca costruisce tutto il racconto appunto come un lungo viaggio di Gesù fino a Gerusalemme, e Gerusalemme diventerà il luogo della Pasqua. Ma da Gerusalemme questa parola, nella grazia e nella forza dello Spirito, si espanderà e continuerà la sua corsa attraverso la Chiesa, nella forza dello Spirito, fino agli estremi confini della terra. Ricordate quel passo al capitolo 1 del Libro degli Atti, quando Gesù manda i suoi dicendo: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti della mia opera, ma manderò su di voi lo Spirito e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Galilea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Questo è il disegno, questa è l'opera, non solo dal punto di vista letterario ma anche teologico, che Luca ha in mente.
Ora avvenne, mentre stavano per compiersi i giorni del suo essere elevato, allora egli indurì il volto per camminare verso Gerusalemme e inviò messaggeri angeli davanti al suo volto, e avendo camminato entrarono in un villaggio di samaritani a preparare per lui, e non lo accolsero perché il suo volto era in cammino verso Gerusalemme. Ora, avendo visto i discepoli Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li distrugga? Ora, voltatesi, li sgridò: non sapete di che spirito siete? Il figlio dell'uomo non venne a perdere le vite degli uomini, ma a salvarle. E camminarono verso un altro villaggio. E camminando essi nella via, un tale disse a lui: seguirò te ovunque ti allontani. E gli disse Gesù: le volpi hanno tane, gli uccelli del cielo nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ora disse un altro: segui me. Ora quegli disse: Signore, permetti a me che prima mi allontani per seppellire mio padre. Ora gli disse: lascia i morti seppellire i loro morti, tu invece allontanati, annuncia intorno il regno di Dio. Ora disse un altro, seguirò te, Signore, prima però permetti a me di congedarmi da quelli di casa mia. Ora gli disse Gesù, nessuno che ha gettato la mano sull'aratro e guarda ciò che è dietro è ben messo per il regno di Dio. Ora avvenne, mentre stavano per compiersi i giorni della sua assunzione, allora egli indurì il volto per camminare verso Gerusalemme. E inviò messaggeri angeli davanti al suo volto e, avendo camminato, entrarono in un villaggio di Samaritani a preparare per lui. E non lo accolsero, perché il suo volto era in cammino verso Gerusalemme. Ora, avendo visto i discepoli, Giacomo e Giovanni dissero, Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li distrugga? Ora, voltatisi, li sgridò. Non sapete di che spirito siete? Il figlio dell'uomo non venne a perdere le vite degli uomini, ma a salvarle. E camminarono verso un altro villaggio.
La percezione di un passaggio chiave, di una svolta, lo troviamo anzitutto in un verbo che in Luca e in generale nei Vangeli è molto importante, ed è il verbo del compimento. Ora avvenne mentre stavano per compiersi i giorni. Quel compimento, il verbo esattamente che Luca usa, è il verbo plerò, dice appunto una prospettiva, come si dice, teologica. Non so se ricordate l'altro episodio, quando lo abbiamo anche meditato insieme, Gesù nella sinagoga dice: oggi si è compiuta questa parola che voi avete udito con i vostri orecchi. Quel si è compiuta è lo stesso verbo. Non è tanto per giocare con le parole, ma quando c'è un compimento, l'indizio, l'indicazione è un po' questo. Si compie che cosa? Si compie un disegno, si compie un progetto, si compie qualche cosa che è dentro lo sguardo di salvezza di Dio. E questo compimento sono, come vedete, appunto, Luca lo esprime con queste parole, i giorni della sua assunzione. Avete sentito che prima Don Bernardo ha letto una parola leggermente diversa, perché, aperta parentesi, c'è anche una evoluzione nella traduzione di Padre Silvano. C'è una traduzione di qualche anno fa, di cui noi abbiamo un file, formato elettronico, e questa invece è l'edizione stampata, l'ultima, che per cui probabilmente anche Padre Silvano ha ripreso e ha un pochettino, qualche lievissimo tocco o colpo di pennello, ha un po' rivisto anche la sua traduzione, per quanto che sembra sempre un po' strana, che suona male in italiano, però c'è dietro davvero un lavoro grosso. Questi giorni della sua assunzione sono complessivamente la Pasqua, non è quella che noi di solito indichiamo come l'assunzione, Gesù assunto in cielo, ma complessivamente appunto è la Pasqua di Gesù. E dunque allora la Pasqua inizia da qui, in un certo senso. Questo cammino verso Gerusalemme inizia da molto lontano. Inizia da molto lontano e, come vedete, appunto ruota attorno a una decisione ferma. Quella traduzione letterale di indurire il volto, letteralmente appunto si traduce, la traduzione normale che abbiamo in mano dice: prese la ferma decisione. Ecco, anche nel linguaggio comune uno appunto indurisce la faccia, come a dire appunto prende una decisione di cui poi anche il volto, quasi seguendo dei tratti somatici, rende visibile questa fermezza. Ecco. Ma appunto questo compimento, la Pasqua è un compimento dentro un progetto più grande, dice che anzitutto questa decisione irrevocabile è una decisione di Gesù. Questo sembra scontato evidentemente, però non lo è più di tanto, cioè questa decisione è la libertà di Gesù e la persona di Gesù che si orienta verso Gerusalemme. Ma questo orientamento non dice tanto, abbiamo già capito evidentemente, una direzione geografica, dice una decisione interiore, dice l'orientamento della vita. Quindi è come se dentro questa decisione di Gesù, che è anzitutto sua, noi fossimo un po' invitati a rileggere il mistero della Pasqua. È bello leggere, meditare anche questi testi in questo tempo di Quaresima, mi sembra appunto che ci aiuta a rileggere il mistero della Pasqua, ma anche a quasi farci una domanda rispetto all'orientamento, alla direzione della nostra vita. Da che parte stai andando? Qual è la direzione che tu hai preso? Hai preso una direzione? E se questa decisione, appunto, questa direzione, come abbiamo già detto, non è geografica ma spirituale, allora forse vale la pena di leggere proprio due versetti, sempre del capitolo 9, quando Gesù per la prima volta parla di questo esito della sua vita. Sono le due predizioni, due annunci della passione che Gesù fa, al versetto 22 e al versetto 43 dello stesso capitolo 9. Ecco, Gesù dice in poche parole: il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Questo è il versetto 22. E Gesù esprime tutto questo appunto proprio per preparare i suoi discepoli, ma subito dopo dice: poi a tutti diceva, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Andare a Gerusalemme è questo, niente di meno di questo. L'orientamento, la direzione della vita di Gesù è questo: una vita donata, una vita consegnata. Gesù va a Gerusalemme, la decisione ferma è quella di donare la propria vita, di consegnarla ai suoi fratelli, ai discepoli. Ma questa evidentemente è l'orientamento, la direzione appunto di chi si mette in cammino dietro a Gesù. E se volete, appunto, mentre insisto su questo aspetto, che anzitutto questa decisione è la decisione di Gesù, l'orientamento della sua vita, il tema di questi due brani di stasera, l'unico testo in due brani accostati, è appunto la sequela, seguire Gesù. Seguirlo verso Gerusalemme, seguirlo nella sua decisione ferma, nella sua decisione irrevocabile di fare della sua vita un dono, spezzato e consegnato nelle nostre mani. Questa è la decisione ferma, dunque una direzione che è un orientamento. E poi, se è evidente che il tema è questo appunto della sequela, dell'andare dietro, c'è un altro gioco che mi sembra molto bello, appunto. Il discepolo è colui che assume una posizione rispetto a Gesù molto chiara. Sta dietro, davanti sta lui, sta il maestro. E questo dice appunto che anche per noi, anche per chi decide di lasciarsi prendere dalla decisione di Gesù, deve mantenere la posizione, stare dietro. Ma in questo gioco un po' di di parole o di posizioni. Subito dopo si dice che qui Gesù inviò messaggeri, angeli, davanti al suo volto. Può capitare di trovarsi davanti a Gesù, in realtà siamo ancora dietro. Può anche essere che Gesù ci chieda di aprire la strada a lui, ma questo, detto con un linguaggio ancora simbolico, significa essere relativi a lui. Sei davanti perché Gesù ti ha mandato a preparare il suo ingresso, ma in realtà sei dietro. Ecco, che questo non ci confonda, anche quando ci facciamo tramite presso i nostri fratelli, anche quando abbiamo lanciato questa iniziativa Annuncia la Parola, ecco, portiamo questa stessa parola che stiamo meditando insieme, magari condividiamola con altri, ecco, tutto questo evidentemente non ci mette davanti a Gesù, ci chiede ogni volta di stare dietro, di lasciare che sia Lui, Lui è la parola. La cosa decisiva per chi ha delle domande nella sua vita, per chi cerca il Signore, non è ascoltare noi o incontrare noi, ma ascoltare Gesù e incontrare Gesù. Dunque anche questa forte relatività a Gesù. E poi, sempre in questa prima scena, un altro aspetto che mi sembra molto bello e anche molto forte, questa reazione appunto da una parte dei samaritani e dall'altra dei discepoli, Giacomo e Giovanni. Che cosa ci suggerisce? Ci suggerisce che l'incontro con Gesù è sempre capace di rivelare il cuore, sia quelli verso cui Gesù si dirige, sia il cuore di coloro che Gesù porta con sé. Rivela il cuore. Davanti a Gesù dobbiamo gettare la maschera. E appunto le due scene sono molto belle, molto eloquenti. La prima è il rifiuto di Gesù. E non lo accolsero perché il suo volto era in cammino verso Gerusalemme. Tenete conto appunto che questo è un villaggio di samaritani. Più volte nei Vangeli ritorna questa cosa, un passo per tutti è quello che ricordate appunto nel Vangelo di Giovanni, il dialogo tra Gesù e la donna samaritana. Lì si dice esplicitamente che tra i giudei e i samaritani non correva buon sangue, ma si capisce subito anche perché. La donna samaritana tira Gesù sul terreno di una discussione teologica. Dove bisogna adorare? Sul Garizim, sul monte appunto della Samaria, dove hanno adorato i nostri padri. Voi dite che è Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Ma cosa ci andate a fare a Gerusalemme? È qua. Tutti quelli che passavano per la Samaria e andavano verso Gerusalemme, ovviamente erano percepiti dai samaritani come gente che era fuori strada, fuori direzione. E questo gruppo di Gesù, appunto con i suoi, era uno dei tanti gruppi che era stato scambiato come un gruppo di pellegrini che stava andando semplicemente a Gerusalemme. E quindi erano guardati con una certa sufficienza, con un certo disprezzo. Cosa diavolo vuole questo? Che sta andando a Gerusalemme? È qui dove bisogna adorare. Dunque la rilettura che ne facciamo è questa. Ma appunto, se è vero quello che stiamo dicendo, l'incontro con Gesù rivela ciò che il cuore porta dentro di sé, una disponibilità, una chiusura. Ecco, è esattamente questo. Per i samaritani è una chiusura, è una indisponibilità. E invece per i discepoli è anche peggio, perché proprio Giacomo e Giovanni sono i due fratelli, figli di Zebedeo, che avevano avuto una grande idea di poter fare un servizio di qualità al Signore chiedendo i primi posti. Ecco, noi già che ci siamo vorremmo i primi posti, così ti diamo una mano proprio da vicino. Sono proprio anche in questo caso completamente fuori prospettiva. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? È proprio splendida idea. Perché? Da una parte dobbiamo dire subito che cosa c'è dietro. C'è un episodio legato al profeta Elia. Primo libro dei Re, nel momento in cui Acab, il re Acab, manda i suoi soldati per arrestare il profeta Elia. Elia, voi sapete, è il profeta del fuoco. Ricordate Uno Re 18, Elia che invoca il fuoco dal cielo. Era un gioco che gli veniva abbastanza bene, perché l'aveva già fatto un paio di volte prima, quando Acab gli ha mandato per due volte un manipolo di 50 soldati e per due volte li ha inceneriti, semplicemente. Giacomo e Giovanni si sentono un po' come Elia. Allora voi, diciamo come ha fatto Elia, un attimo, se vuoi ti togliamo dai piedi questa brutta gente, li inceneriamo. Per fortuna che appunto noi non abbiamo di questi poteri, se no qualche volta con qualche amico vicino, collega del piano di sopra o della... ci sarebbe in giro molta cenere, non per coprirci il capo, ma perché abbiamo incenerito sicuramente qualcuno. Però ecco, l'ironia che mi sembra ci sia un po' sottotraccia tra le righe è esattamente questa. Ci sentiamo come il profeta Elia, ci pensiamo noi, Signore, questa gente che non ti vuole neanche accogliere, ma stiamo scherzando, li facciamo fuori. Gesù si lascia rifiutare tranquillamente e camminarono verso un altro villaggio, li rimprovera. Gesù si lascia rifiutare, noi meno, ci dà un filino più fastidio, la facciamo subito diventare una questione personale. Ma come ti permetti? Cioè, non prendermi in considerazione. Abbiamo detto che il discepolo è relativo a Gesù. È Gesù che viene rifiutato. Tu che c'è? Noi che cosa c'entriamo? Niente. Stai tranquillo, stai al tuo posto. Ecco, davanti a tutto questo, il cuore di Giacomo e di Giovanni, il nostro cuore, getta la maschera, come dicevamo appunto, rivelando anche tutta la dolcezza che contiene. La nostra aggressività, la nostra rabbia, magari nascosta molto bene, e appunto intanto che stiamo andando con Gesù. Ecco che cosa può nascondere il nostro cuore. Questo tempo nel quale anche noi ci mettiamo in cammino con Gesù potrebbe essere davvero l'occasione in cui il Signore ci rivela un po' ciò che si nasconde, ciò che ha bisogno di essere un po' bonificato. Comunque Gesù non si ferma e guarda oltre, si è già messo in cammino verso un altro villaggio.
Qualche sociologo dice che noi siamo nell'epoca della velocità, e dicendo questa cosa qua dice che noi abbiamo eliminato il tempo. Il tempo non esiste più, tutto è oggi, adesso e immediato. In realtà questa, al di là delle riflessioni dei sociologi, è esattamente, credo, la nostra esperienza. La maggior parte di noi credo che sia abituata a usare il computer, e chi utilizza il computer sa che si innervosisce se il proprio computer per aprire un programma ci mette 35 secondi anziché 15, no? Perché ormai uno è abituato che se fa clic il computer 15 secondi è pronto, 35 gli sembra che sia diventato di una lentezza esasperante, chiama subito l'amico e dice il mio computer è diventato lentissimo, dovresti sistemarmelo e mettermelo a posto, no? Siamo dentro un po' questa logica per cui tutto è assolutamente velocissimo e rapidissimo. Quando capita nella vita che ci siano delle cose che non rientrano in questo schema, diventiamo matti, no? L'idea appunto che ci sia qualche cosa che chieda tempo diventa estremamente complicato, no? Pensiamoci bene, guardiamo la nostra vita, noi cerchiamo di accelerare tutto, di rendere tutto immediato, compresso, Il tempo non ci viene tutto compresso, schiacciato in un istante. Poi questa cosa, in alcune esperienze dove invece quasi nascono perché purtroppo la storia lascia delle eredità che non si riescono a cancellare, e allora ci sono delle esperienze che in un tempo sono un disastro da vivere, no? Allora, come quando uno fa le camminate in montagna con i ragazzi, siccome normalmente la meta la si raggiunge attraverso alcune ore di cammino, questa è un'esperienza disastrosa, appunto perché al di là della fatica del camminare, il problema è che questo spazio di tempo è inutile. È inutile, no? Per cui giustamente se ci posso andare in macchina è meglio, ma al di là della fatica, ma perché ci metto meno? Se c'è una teleferica la prendiamo perché ci mettiamo meno, e questa è un po' la logica. Se uno va in montagna, e va anche magari in alta montagna, si accorge ogni volta che va che fa un pezzo di meno, perché anche le grandi cime sono sempre più accorciate come meta, perché se prima la cammino via arrivava fino a 3.000 metri, adesso la cammino via arriva a 3.800, per cui ormai anche quelle cose che ti chiedevano 10 ore di cammino, 3 ore, perché la cammino via è arrivata fino a nessuno. Perché l'idea è quella che alla meta ci si arriva subito. La meta è tutto, la meta è tutto, il cammino è una fatica superflua. Se possiamo eliminarlo, lo eliminiamo in tutti i modi. Curioso che questo brano di Vangelo contiene proprio esplicitamente il termine camminare 5 volte, ma poi ci sono tutta una serie ampissima di riferimenti dove è chiara l'allusione, il riferimento all'esperienza del cammino. È curioso che questo Gesù che si incammina verso Gerusalemme inizia dal capitolo 9 e finisce alla fine del Vangelo, che dice, anche proprio dal punto di vista fisico dell'estensione del Vangelo, che questa dimensione del cammino è una dimensione fondamentale. Gesù non è che dice decise di andare a Gerusalemme, giro la pagina, Gesù è a Gerusalemme, è arrivato, che sarebbe secondo la nostra logica, secondo i nostri desideri. Come ha pensato di andare a Gerusalemme? Il giorno dopo è arrivato a Gerusalemme. Perché stare lì a perdere tempo? Se hai deciso di andare a Gerusalemme, andiamoci a Gerusalemme. Invece, ascoltando il Vangelo, sembra un itinerario infinito, no? Per arrivare a Gerusalemme, succedono di tutti i colori, no? E ovviamente il pensare che questo itinerario, e questa è una malattia che esisteva evidentemente già ai tempi di Gesù, senza bisogno di arrivare alla postmodernità, evidentemente tutto ciò che lungo l'itinerario accade e che diventa in qualche modo inatteso, fuorviante, scomodo rispetto alla meta, possibilmente va eliminato. Eliminiamolo. Che è l'atteggiamento dei discepoli. Questi non ci hanno accolto, sono un problema nel nostro viaggio, eliminiamoli. Eliminiamo tutto ciò che del nostro cammino è fatica ed è problema. Lo eliminiamo. Teniamo solo la parte bella. Se proprio proprio bisogna camminare, almeno teniamoci soltanto la parte buona, la parte bella. Questo è un po' evidentemente qualcosa che c'era già ai tempi di Gesù, e che a maggior ragione è vera per noi oggi, che facciamo davvero fatica ad apprezzare questa logica del cammino. Eppure il cammino diventa indispensabile, perché non è soltanto materialmente quella cosa che è, appunto, serve per arrivare alla meta, ma innanzitutto ha questo valore spirituale, umano, di questo tempo indispensabile che mi serve per maturare, che mi serve per arrivare alla meta preparato. E le esperienze che mi capitano lungo questo itinerario, lungo questo cammino, non sono un incidente, ma sono qualcosa di prezioso che mi permette di arrivare, appunto, là dove devo arrivare, nella maniera migliore. Gesù stesso vive questo cammino, non è che Gesù fa finta di fare il cammino, lui è già pronto per la Pasqua, però i discepoli non sono pronti, allora buon'anima fa il cammino, così magari i discepoli si preparano. In realtà la storia ci racconterà che i discepoli, nonostante il cammino, non arrivano granché preparati e verranno invitati a riprendere il cammino, a tornare di nuovo in Galilea a riprendere il cammino, proprio perché non è bastato quel cammino lì. Anche Gesù ha fatto quel cammino, anche Gesù ha dovuto passare attraverso quelle esperienze per poter arrivare preparato alla sua Pasqua. Non è superfluo questo tratto di strada, non è superfluo tutto quello che accade lungo questo tempo, che è tempo certamente della prova. Ecco, credo che valga la pena di soffermarsi su questo. L'ultima cosa che dico su questo passaggio è il modo appunto con cui si vive questo cammino. Potremmo legarlo alla parola determinazione, certamente, ma la determinazione di Gesù è ben diversa dalla determinazione dei discepoli, appunto. Dove la determinazione di Gesù sta appunto nell'aver capito qual è la meta e nel volerci andare a tutti i costi, ma accettando tutto ciò che è del cammino necessario. Quello dei discepoli invece è una determinazione che diventa rigidità, che è quello che avviene tante volte anche a noi. Tante volte l'aver individuato una meta ci rende poi rigidi, no? Ci rende incapaci di cogliere che il cammino per arrivare a quella meta non è detto che sia quello che avevamo in mente. L'essere determinati sulla meta non vuol dire che il percorso che faccio è per forza quello che avevo pensato. Appunto, il percorso mi plasma per arrivare alla meta. Allora sono determinato rispetto ad arrivare alla meta, ma con tutta la disponibilità a lasciarmi plasmare da quel percorso che faccio per arrivare alla meta. Allora, questa intuizione credo possiamo raccoglierla, farla nostra, perché dice bene, credo, dell'esperienza del cristiano, che è un'esperienza di cammino, perché dice bene di questa esperienza quaresimale, che è sempre un'esperienza di cammino, e dice bene ancora una volta del fatto che questo cammino, che ha una meta, che è la Pasqua, deve essere un cammino dove noi dobbiamo avere la docilità di lasciare che lungo il cammino la strada ci parli, lungo il cammino la strada ci consegni le modalità per arrivare alla meta, altrimenti appunto rischiamo di cadere anche noi nell'errore dei discepoli. E camminando essi nella via, un tale disse a lui: seguirò te ovunque ti allontani. E gli disse Gesù: le volpi hanno tane, gli uccelli del cielo nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ora disse un altro: segui me. Ora quegli disse: Signore, permetti a me che prima mi allontani per seppellire mio padre. Ora gli disse: lascia i morti seppellire i loro morti, tu invece allontanati, annuncia intorno il regno di Dio. Ora disse un altro: seguirò te, Signore, prima però permetti a me di congedarmi da quelli di casa mia. Ora gli disse Gesù: nessuno che ha gettato la mano sull'aratro e guarda ciò che è dietro è ben messo per il regno di Dio.
Luca fa un collage, come quando, vi ricordate, alle elementari ci facevano fare i collage. Prende tre scene e le mette una dopo l'altra sotto lo stesso titolo: seguire Gesù. Sapete come poi nascono i Vangeli? Appunto, gli evangelisti che hanno a disposizione diverso materiale lo dispongono, lo orientano secondo, come si usa dire, una prospettiva teologica. L'abbiamo appena detto, anche gli altri evangelisti, Matteo e Marco, ci parlano di un Gesù che sta andando a Gerusalemme, ma Luca in particolare lo racconta come questo lungo viaggio. Non è falso, non è un'invenzione, ma è, come abbiamo detto, il modo con cui l'evangelista Luca, articolando il racconto, lo mette appunto in un suo quadro complessivo, ma questo l'abbiamo già detto. Anche questa seconda parte, questo collage di tre scene, appunto, è come se ci aiutasse plasticamente, visivamente, a rispondere appunto a una domanda del tipo: ma in che cosa consiste questa sequela? Quali sono le caratteristiche? Quale potrebbe essere appunto, quali sono le esigenze di questa decisione di seguire Gesù? La decisione è di Gesù, ma il discepolo, se qualcuno vuol venire dietro di me, se il discepolo decide di seguire il maestro, a quali condizioni è possibile questo? Come ci ha appena detto Don Bernardo, non è detto che il cammino funzioni davvero, uno si metta davvero in cammino. E allora, ecco, queste tre scene mettono in evidenza appunto, come dire, tre aspetti anche della vita umana con i quali dobbiamo fare i conti nel momento in cui decidiamo di seguire Gesù. Un'altra piccola notazione, poi le guardiamo brevemente insieme. Di queste tre scene, due hanno il protagonista che si fa avanti. Ti segui, la terza è ti seguirò, seguirò te, seguirò te ovunque ti allontani. È interessante perché questi due che si fanno avanti, così come Luca sottilmente ci fa vedere, buttano avanti la decisione. Il verbo è al futuro, seguirò. La scena centrale invece è Gesù che fa una chiamata, segui me, è un invito diretto. Ecco, può essere che sullo sfondo possiamo vedere l'esperienza di Pietro, dell'apostolo Pietro, che desidera appunto seguire. Seguire è sempre frutto di una decisione, ma all'origine una chiamata. L'autocandidatura spesso non funziona. Dentro una chiamata allora può funzionare davvero una risposta. Sembra quasi suggerirci questo. Altrimenti il rischio, ecco, è che sia un po' un desiderio anche un po' velleitario, che dice i nostri desideri o, se volete, una decisione apparente. Adesso sistemo due o tre cosette e poi ci siamo, poi ci siamo, e le due o tre cosette diventano 22 o 23 e la decisione non arriva mai. Questo è un po', se volete, l'orizzonte. E usiamo un'altra cifra per parlare del cammino. Don Bernardo ce l'ha appena descritto molto bene. Un'altra cifra simbolica molto presente nella scrittura, lo sappiamo tutti molto bene, è l'Esodo. Questo itinerario che ha segnato in modo indelebile la storia di questo popolo. Seguire Gesù è un esodo, è in qualche modo la possibilità di fare esperienza di Dio e anche di fare esperienza di se stessi. Nel cammino mi conosco e ti conosco. Nel cammino scelgo e riscelgo continuamente. E allora ci fermiamo brevemente su queste tre scene. La prima mette in campo il tema delle sicurezze umane. Questo esodo, questo itinerario spirituale, mette in gioco le nostre sicurezze. L'immagine appunto che il Vangelo usa e di cui poi Gesù stesso si affretta a mettere in chiaro le cose con il suo interlocutore sono simbolicamente le tane e i nidi, i punti fermi, i punti dove tu trovi rifugio, dove tu puoi stare tranquillo, dove ti senti sicuro. Se ti metti a seguire me, guarda che non avrai più un luogo sicuro, ma non sarà più lì la tua sicurezza dove l'hai avuta fino adesso, dove pensavi di essere protetto e al sicuro. La tua sicurezza sarà completamente diversa, sarà un punto in movimento, sarà un dinamismo in atto. Detto con altre parole, essere discepoli, seguire Gesù, significa restare sempre in cammino avendo un'unica sicurezza, non un luogo di rifugio, ma una relazione di fiducia. Questo è quello che fa la differenza. Ricordati bene, certo, è un bisogno umano avere delle sicurezze, dei punti di riferimento, dei punti di appoggio, certo, ci mancherebbe. Se decidi di seguire me, ricordati che non possono più essere quelli di prima. Ci vogliono, saranno degli altri, però con questo paradosso: il punto fermo non è più fermo, non sarà più fermo, sarà un punto in movimento, sarà una relazione, lì troverai sicurezza. La seconda scena mette a tema un altro aspetto della nostra vita, quello delle priorità, quello appunto di ciò che occupa il centro. Anche qua è più o meno la stessa cosa. Gesù mette in chiaro appunto proprio questo, cioè dopo aver chiamato, ora disse a un altro: segui me. Ora quegli disse: permetti a me che prima mi allontani per seppellire mio padre. Il padre stava benissimo, ma questa espressione richiama un dovere, un comandamento, no? Onora il padre e la madre contiene appunto il dovere. Tenete conto che nella cultura ebraica l'istituto familiare dei 10 comandamenti, appunto, più di uno riguarda proprio la famiglia, la salvaguardia della famiglia. E dunque, insomma, cioè ci sono anche dei doveri. Ecco, tra i doveri e gli alibi ai quali facciamo riferimento, forse anche un po' per rimandare una scelta, è come se Gesù dicesse appunto: c'è qualcosa che va ritrovato e che deve occupare il centro, che deve stare al primo posto e che diventa un ordinatore, un criterio per cui poi dopo tutto il resto trova la giusta collocazione. Ecco. Ora gli disse: lascia i morti seppellire i loro morti, tu invece allontanati, annuncia intorno il regno di Dio. Questa risposta molto forte dice appunto che la via di Gesù è la via della vita, è la via che ti permette di ritrovare appunto pienamente la tua vita. Detto ancora una volta sotto forma di slogan, è come se Gesù, che conosce bene la nostra vita di generazioni postmoderne, ma che non è molto diversa dalle generazioni del suo tempo, ci invita a distinguere bene tra tutto ciò che sentiamo come urgente, che dobbiamo realizzare subito, per distinguerlo bene da ciò che invece è importante. Ciò che sentiamo urgente non è detto che sia davvero importante. Ciò che è importante deve occupare il centro, stare al primo posto, e questo non va in automatico, è frutto di una decisione, la decisione appunto di seguire Gesù, di andare con lui a Gerusalemme, perché appunto il senso di questo viaggio è, come Gesù è con Gesù, fare della vita un dono, dicevamo. Terza e ultima scena del nostro collage, di questo modo con cui Luca descrive il discepolato, il seguire Gesù, mette a tema un altro aspetto, che è quello della definitività, della irrevocabilità di questa scelta. E oggi questa parola, non so se anche a voi dà questa sensazione, suona proprio male. Cosa c'è di definitivo? Cosa c'è di irrevocabile? Continuiamo a revocare molte cose, decisioni che vengono fatte e rifatte, una smentisce l'altra. Mi sembra che è molto, secondo davvero, un sentire molto diffuso, molto comune. Si può sempre rimettere in discussione tutto, si può sempre azzerare, dov'è un bel tasto reset della vita e poi cancelli e riparti. Gesù sembra dire: non è così, non è così. Anche questa terza scena, appunto, da una parte ha sullo sfondo un altro episodio, quasi le stesse parole, quando il profeta Elia va a chiamare Eliseo il quale sta arando con 12 paia di buoi e chiede esattamente questo, di poter andare a salutare quelli di casa sua, poi ritorna, ammazza i buoi, con l'aratro li cucina, brucia l'aratro e poi si mette alla scuola del grande profeta Elia. Ecco, sullo sfondo di questo richiamo all'Antico Testamento c'è ancora una volta un'immagine anche qua particolare. Nessuno che ha gettato la mano sull'aratro e guarda ciò che è dietro è ben messo per il regno di Dio. C'è un po' un senso comune nell'interpretare questa espressione, che normalmente viene spiegata appunto come il fare dei solchi storti. Non è un grave danno, io non faccio di mestiere l'agricoltore, però vabbè, se non è proprio un solco così dritto. Mi sembra che questa immagine invece sia più intrigante in un altro senso. Noi sappiamo appunto che questa immagine del seme ritorna spesso nel Vangelo. Il terreno arato è un terreno seminato. E allora mi sembra che forse possiamo, sentendoci un po' ridicoli, immaginare una scena del genere. Questo mettere mano all'aratro tiene dentro non solo l'aratura ma anche la semina. Tu prova a iniziare appunto ad arare, a seminare il tuo campo e poi dopo ripensaci e dici no, meglio di no, meglio adesso torno indietro e vado a riprendermi tutti i semi nella terra. È un'operazione impossibile e anche un po' stupida. Non puoi tornare indietro. Non puoi tornare indietro nel senso che questo seme oramai è stato gettato, che questa decisione oramai ha smosso la terra della tua vita, ha fatto scendere in profondità questa parola, la parabola dei terreni. Ecco, credo che sia esattamente questo ciò che ci suggerisce appunto questa immagine finale. È proprio questo. Non si può iniziare a seminare e poi a metà ripensarci. Oramai c'è qualcosa che è penetrato profondamente nella tua vita, nella nostra vita. E dunque, allora queste tre scene ci dicono qualche cosa appunto riguardo alla irrevocabilità di questa scelta, riguardo alla priorità di questa scelta, riguardo alla profondità, alla sicurezza appunto che la nostra vita sente di avere bisogno. E allora appunto mi sembra che l'invito è proprio questo, a fare una scelta che continuamente abbiamo bisogno di riprendere, che abbiamo fatto una volta per tutte, ma è come se avesse bisogno di essere un po' ogni giorno rinnovata. La scelta di andare con Gesù è la scelta appunto come Gesù di consegnare la nostra vita andando con lui a Gerusalemme.
Un bravo prete, si sente che ha pagato per annunciare il Vangelo, perché leggendo questo brano di Vangelo, vabbè, sulla prima parte possiamo essere anche contenti di cose che dice, poi va bene, forse i discepoli hanno esagerato nel voler incendiare gli altri, quindi va bene, possiamo essere anche in sintonia. Però questa seconda pagina del Vangelo che abbiamo letto è proprio una di quelle pagine che uno ascolta qualche volta anche quando è ragazzo e gli viene proprio da pensare, siamo tutti come te, ci viene da pensare che Gesù sia un vero, non si può dire, casta veramente notevole, con manie di perfezionismo non indifferenti. Sostanzialmente quando uno legge questo brano di Vangelo, io tutte le volte che lo rileggo, tutte le volte mi viene, prima cosa mi viene in mente questa, è che non gli va bene niente. Comunque non gli va bene niente, perché se uno è entusiasta gli dice che va bene, che deve tornare a casa perché non ha capito niente. se uno torna a casa gli dice che deve andargli dietro perché non gli va bene, non gli va bene nessuna delle persone che lui incontra, insomma, perché questi tre poveretti, insomma, diciamoci, hanno tre virtù tutte quante. Il primo di questi personaggi è un bel entusiasta, uno di quelli che capita, vengo dietro a te, che belle le cose che dici, piace, vengo, preso l'entusiasta, per cui apprezzabile. Il secondo è apprezzabile perché è un uomo saggio, perché è un uomo giusto, dice delle cose sensate, corrette, politically correct, stupendo questo secondo personaggio. E il terzo, il terzo dimostra perlomeno di saper fare due calcoli, di dire che c'è un momento per, un momento per, l'aveva detto anche Coelho, no? C'è un momento per, un momento per, questo non è il momento per seguirti perché adesso devo congedarmi, un momento per fare un'altra cosa. Va bene, scegliete voi se fare la sua lettura o la mia, decidete chi è, chi vi interpreta di più. Non so, forse è una provocazione un po' così, però credo che c'è ragione lui, però però come dire, non è che dobbiamo proprio digerirla in tre secondi queste parole qua di Gesù, no? Cioè, perché è facile raccontarsele, poi non lo so, se dopo che ce le siamo raccontate, ecco, punto, basta, ciascuno, chi ora chi per intendere intende. Facciamo un istante di silenzio, perché ciascuno afferri un'idea e la stringa. Poi concludiamo insieme con la preghiera del Padre Nostro, e al termine del Padre Nostro lasciamo tempi e spazi per il silenzio, qui, in deserto o in chiesa, dove ciascuno preferisce, o a casa nel letto, però. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.